Bene, siamo al Salmo 114 e fa parte, come già dicevamo, della grande raccolta dell'Allel Pasquale. Ricordate che Allel, alleluia, vuol dire lode a Dio, lode a Yahweh. Scusate, ma la mia tosse è un po' così, il mio raucedine crea un po' di problemi. Salmo 114, dal Salmo 113, abbiamo detto fino al Salmo 118, c'è il grande Allel, e mi pare che potremmo dare questo titolo a questo Salmo, potremmo dire inno celebrativo della liberazione prodigiosa di Israele. Qui si capisce anche perché veniva cantato durante la Pasqua, perché si ricordava l'uscita, l'esodo, no? E vediamo un po' di leggerlo, suddividendolo anche nelle sue parti.
Va bene.
E comincia con, siamo i primi due versetti, cominciano con l'evocare l'avventura dell'esodo. E notate bene che viene presentata come un uscire da un popolo barbaro per entrare invece nel santuario di Dio, per entrare nella comunione con Dio. E poi, questi qui, potremmo dire la prima strofetta, evoca un po' questo. Poi troveremo i versetti 3 e 4 che invece parlano del Mar Rosso, del Giordano, un po' per assonanza, perché in fondo da una parte, se vi ricordate, il Mar Rosso è stato passato, no? In mezzo al mare, ma anche il Giordano ha fermato il suo corso per permettere a Israele. Quindi potremmo dire che la seconda strofetta presenta l'inizio e la fine dell'esodo, no? L'inizio perché esci dall'Egitto attraverso il mare, la fine esci dal deserto ed entri nella terra promessa passando attraverso il Giordano. Quindi si esce dal libro dell'Esodo e si entra, o del libro anche del Levito, che se vuole si entra nel libro di Giosuè. Poi abbiamo i versetti 5 e 6 che presentano come cerca di leggere con un significato teologico e festivo e festoso, o anche potremmo dire teofanico, questo camminare nel deserto, questo uscire dall'Egitto e camminare nel deserto. Si parla di monti, di colline che sono scossi dalla presenza d'amore di Dio, da questo Dio che scuote. Ricordate, viene in mente Mosè che sale sul monte Sinai, no? Tutto il monte tremava, c'erano nubi che scendevano, la voce di Dio come un tuono. Quindi tutta questa cosa è la teofania, la manifestazione di Dio, che è qualcosa di grandioso, di incredibile. E poi gli ultimi due versetti, versetti 7 e 8, è un po' potremmo dire la conclusione, il riassunto. È come se questo autore che scrive questo Salmo ci fa vedere qual è il senso di tutto questo, chi è, che cosa vuol dire questo avvenimento. Questo avvenimento certamente ci vuol dire, dice l'autore, che Dio è capace di trasformare radicalmente le situazioni. Che cosa c'è di più radicale, radicalmente opposto tra la roccia e il lago, no? Qualcosa di molle come l'acqua, la roccia, e la roccia che invece è qualcosa di solido, no? Qualcosa di. E allora dice: il Signore cosa fa? Trasforma la roccia in un lago, no? Per dire che il Signore riesce a capovolgere tutto, no? Addirittura riesce, il deserto era una roccia, ebbene Dio lo trasforma in un lago, perché questo deserto, attraverso, ricordate, l'acqua scaturita dalla roccia, no? Quindi siamo di fronte a una rievocazione, celebrativa, un inno celebrativo di questa liberazione prodigiosa. Noi lo conosciamo bene questo salmo perché in pratica viene pregato tutte le domeniche dell'anno al vespro, e quindi è un po', e noi lo riceviamo dagli ebrei, capite? Non è che sia, non esistono salmi cristiani, i salmi sono tutti ebraici, e quindi vuol dire che noi riconosciamo che, certo, noi rileggiamo l'Esodo in maniera ancora più ampia, non è solo l'uscire dall'Egitto, ma è l'uscire dalla morte, è l'uscire dal non senso, è uscire da una logica di aggressività e di violenza per entrare nella logica dell'amore, no? Cos'è la croce? La croce è violenza, è la violenza perpetrata nei confronti di un innocente. Che cos'è la lettura, potremmo dire, cristologica e soteriologica della croce? Che cos'è? La croce è il gesto d'amore più grande, è un amore che non si ferma nemmeno di fronte alla morte, che non ha paura nemmeno della violenza e della mancanza di riconoscenza. Non dice, siccome questi non lo meritano, io non muoio per loro. No, anzi, Gesù dà la vita per tutti, anche e soprattutto per coloro che non lo meritano. E dunque questa rilettura, fatta in chiave cristiana, ci fa vedere che l'Esodo non è se non una pallida profezia di ciò che succederà poi con la nuova Pasqua, la Pasqua che Cristo ha inaugurato, quella che abbiamo letto, leggiamo in questi giorni, il capitolo sesto di Giovanni, no? Dove Gesù continua a dire, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Purtroppo questo testo di Giovanni, questo capitolo sesto, è stato rovinato dal fatto che viene usato per i funerali. No? Spesso si trova, no? Io lo risusciterò nell'ultimo giorno, viene usato nei funerali, e uno cosa pensa? Siccome viene usato nei funerali, l'ultimo giorno qual è? Il giorno del giudizio universale. No, Signore, l'ultimo giorno, qual è l'ultimo giorno della creazione? È il sesto giorno, è il giorno in cui viene creato l'uomo. In che giorno della settimana muore Gesù sulla croce? Nel sesto giorno, dove Dio fa morire il vecchio uomo per far rinascere il nuovo uomo. Quindi, se tu crederai in me, io ti farò risorgere nell'ultimo giorno, cioè tu che sei vecchio, attraverso la partecipazione alla mia croce, potrai entrare nella vita nuova e diventare un uomo nuovo per un mondo nuovo. Tant'è vero che la Pasqua, che giorno era? Era il primo giorno della settimana. Che cosa dice la Bibbia a proposito del primo giorno della settimana? Qual è la prima creatura fatta da Dio? La luce. E Dio, e Gesù sfolgorante appare. Allora capite che siamo in un contesto di lettura di linguaggio biblico, e quando invece noi lo interpretiamo in altre maniere rischiamo di fuorviare, di leggere in maniera diversa tutto questo, no? Come quando si parla di vita eterna, che si trova molto bene anche in questo capitolo sesto, e ancora domani concluderemo un po' questo discorso di Gesù, con Gesù che dice volete andarvene anche voi, anche lì parla di vita eterna, e anche qui l'altro equivoco, vita eterna, e allora siccome noi abbiamo in mente l'eterno riposo, dona loro Signore, che cos'è la vita eterna? Quella che viene dopo la morte. No Signore, San Giovanni non parla di vita futura, in questo caso sarebbe così, ma parla di vita eterna, e se è eterna vuol dire che non ha inizio e non ha fine. Ma qual è l'unica vita eterna? L'unica vita eterna è quella di Dio. Dio ha una vita eterna, vuol dire che Lui ci comunica la sua vita, cioè tu partecipi della mia stessa vita. E notate bene che non viene usato la parola, nel greco ci sono due parole per dire vita, bios, che è la vita che hanno anche gli animali, no? La biologia, eccetera, eccetera. La biosfera, le bioproduzioni, non so, comunque, vabbè. E l'altra parola invece è zoe, e in questo caso San Giovanni, notate bene, su mi pare che siano 150 volte, 158 volte mi pare che si trovi la parola zoe, in tutti gli scritti del Nuovo Testamento. Zoè, che vuol dire vita, e che viene applicato solo a Dio, questa non è la vita dell'uomo, ma è la vita di Dio. Soprattutto poi quando si è aggiunto Zoè Aionon, che vuol dire vita eterna. Ora, per ben 70 volte si trova negli scritti di Giovanni, quindi vuol dire che più della metà sono negli scritti di Giovanni, che non sono tantissimi, sono il Vangelo di Giovanni, l'Apocalisse e le tre lettere, due lettere e mezzo, la terza, vabbè, non si sa bene di chi sia, comunque sia gli scritti giovannei, mentre tutto il resto è in tutto il Nuovo Testamento. Capite che c'è una sproporzione, perché San Giovanni non sta parlando di qualcosa, di una vita che viene chissà da dove, ma è la vita stessa di Dio, è la vita che Dio ti comunica quando tu ti apri a suo figlio. Siccome lui viene dal Padre e ci comunica la vita del Padre, ecco che noi abbiamo questa vita che dura per sempre, che non verrà mai meno, che una volta cominciata non finirà mai, perché è la stessa vita di Dio. Ecco. Capite che giocando poi San Giovanni giocò molto sui numeri, no? Pensate a quando passa il primo giorno, c'è Giovanni che vede passare Gesù. Gesù, ricordate, è la luce del mondo, ecco l'agnello di Dio. Secondo giorno vede passare Gesù e gli apostoli lo seguono. Terzo giorno, poi si va avanti, no? Si arriva tre giorni dopo, oppure tre giorni dopo, che giorno era? Era il giorno dell'uomo, era il sesto giorno, anche lì Cana di Galilea. Cana di Galilea, cosa succede a Cana di Galilea? Dio dà il vino nuovo, perché c'è un uomo nuovo da creare. Vabbè, sono tutti giochi, se volete, che simbolici, ma che ci aiutano a entrare in un linguaggio che è il linguaggio biblico. Ho fatto una lunga digressione, perché proprio in questo periodo pasquale se ne è parlato, e quindi il nostro rischio è quello invece di leggerlo in maniera o superficiale, o certamente non biblica o filosofica, che è un altro tipo di lettura, che è diverso, no? Un po' come dire, Gesù dice, chi mangia la mia carne beve il mio sangue, anche lì, è vero che la gente non si è scandalizzata di questa cosa, quando qualcuno, pensate a quel che succede, quando Davide ha assunto il potere, dopo aver conquistato e diventato re in Hebron, tutte le altre tribù, c'erano ancora tante tribù che erano rimaste legate alla discendenza di Saul, che ormai era morto, eccetera, vanno, si presentano a Davide in Hebron e gli dicono: noi siamo tua carne e tuo sangue. Che cosa vuol dire? Facciamo parte totalmente di te, siamo tutt'uno con te. Allora, che quando Gesù dice chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, vuol dire chi fa comunione piena con me. Avere lo stesso carne e lo stesso sangue vuol dire avere comunione piena con Lui. Mi sono spiegato? E allora, quando Gesù dice se voi non avrete piena comunione con me, non avrete in voi la vita, la Zoè, questa vita di Dio, perché io vengo da Dio e se io comunico la vita di Dio, se tu vuoi avere questa vita devi passare attraverso di me. Se mi sono spiegato. Dopodiché è vero, l'Eucaristia, cosa succede all'Eucaristia? Mangiando questo pane, che è il pane che viene dal cielo, la vita che viene da Dio, e bevendo questo sangue, cioè anche tu fai comunione con Lui e diventi anche tu partecipe della vita nuova. Vabbè, adesso ritorniamo al nostro Salmo, se non andiamo a finire a percorrere tutta la Bibbia. Allora, cominciamo con leggerlo. All'uscire, come sempre io leggo in maniera diversa dalla traduzione che avete voi, ho cercato di tradurre sempre seguendo il testo ebraico, così come è scansionato, quindi anche se le parole sono spostate, perché l'ebraico ha un altro ordine. All'uscire Israele dall'Egitto, la casa di Giacobbe, casa di Giacobbe vuol dire la tribù di Giacobbe, cioè tutta la sua tribù, Giacobbe, ma chi non è una tribù quella di Giacobbe, capite? Ma quella di Giacobbe è l'insieme di tutte le tribù, perché le 12 tribù di Israele sono tutti figli di Giacobbe, no? Quindi, all'uscire di Israele dall'Egitto, tutti i discendenti di Giacobbe, chiamiamo così, casa di Giacobbe, da un popolo noi traduciamo barbaro, nella lingua ebraica è loetz, che dobbiamo tradurre così, cioè da un popolo inintelligibilmente parlante, cioè un popolo che parla in maniera che tu non capisca, no? Cioè, per gli ebrei l'Egitto era il luogo dove tu non puoi neanche capire cosa dicono. Ma questo ci riporta anche un'altra cosa. Qual era il popolo che secondo gli ebrei era dove tutti parlavano ma non si capivano? Babele, la torre di Babele, che però non è se non la trasposizione di Babilonia, perché gli ebrei esuli a Babilonia, lì, capite che l'impero babilonese comprendeva tante lingue, tanti popoli, tante tribù, e quindi questi qui si trovano lì, dicono, ma che lingua parlano? Questi parlano questo, quello parlano un altro. Allora l'idea è che questa gente qui non andava mai d'accordo perché parlavano 50 lingue diverse, perché non si intendevano più. No? Ecco, quando si dice, ma che Babilonia c'è qui, no? Ecco un po' questo. Quindi uscì da un popolo inintelligibilmente parlante, cioè che parlava in maniera non intelligibile. Divenne Giuda suo santuario, cioè nel momento in cui uscì, Giuda divenne il luogo della presenza di Dio. Dire che Giuda divenne il suo santuario vuol dire che Giuda, cioè il popolo che poi finirà nel sud della Palestina, ricordate che la tribù di Giuda è quella dove c'è Gerusalemme, quindi non si dice che non c'era ancora nessun santuario in Gerusalemme, ma Giuda è lui il santuario che poi trapianterà a Gerusalemme. E Israele divenne il suo dominio, cioè il dominio di Dio, cioè finalmente nell'uscire dall'Egitto succede questo. Guarda che bello, che cos'è l'Esodo? È il momento in cui Dio dice, decide di abitare nel suo popolo, ecco che cos'è l'Esodo, è il momento in cui Dio decide di fare di Israele il suo santuario. Ricordate che Gesù lo riprenderà questo tema, dopo la risurrezione, prima dell'ascensione, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, cioè voi siete il mio tempio, rimango con voi, sono lì, voi siete il luogo dove io ho deciso di abitare, è cominciato il tempo nuovo, è cominciato l'ultimo tempo, il tempo definitivo. Ed ecco, vediamo la seconda strofa, quindi la prima strofa ci presenta, abbiamo visto, l'evocazione dell'avventura dell'Esodo, quindi tutta questa avventura, cos'è? Questa avventura è l'uscita da un caos primordiale per entrare in una situazione dove Dio abita con te, dove Dio ti dà la forza per vivere in maniera nuova la comunione con Lui. Seconda strofetta. Il mare vide e fuggì, il mare è il simbolo, nella Bibbia ricordate che il mare è il simbolo del caos primordiale, quindi è il simbolo di tutte le forze negative, delle forze negative e distruttrici che ci sono. E dunque il mare vide, quindi il male, potremmo tradurre così, il male vide e fuggì, cioè ormai Dio sta intervenendo e il male dice devo scappare, se no non riesco più a salvarmi, no? Il Giordano si volgeva indietro, ricordate il passaggio, quindi da una parte il mare che fuggì, perché passa Israele e il mare si sposta, no? Si divide il mare, non come nel film di Cecil DeMille, dove le onde si aprono come fosse una piscina, no? Ecco, ma piuttosto è, immaginate una strada nel mare dove c'è una specie di guado che si rivela, una specie di strada appiattita dove loro di qui e di là c'è l'acqua e quindi il mare che si divide lasciandoti passare, no? Quindi il mare che fuggì e il Giordano si volge indietro, cioè il Giordano invece che scorrere in avanti si ferma, ricordate, per lasciar passare l'arca, ricordate che quando i sacerdoti toccarono il fiume, l'acqua si fermò e loro poterono passare e poi quindi una specie di frana aveva bloccato tutto. E ancora, i monti, quindi abbiamo visto il mare, il Giordano, adesso i monti, i monti saltellarono come arieti. Quindi i monti, pensate cos'erano questi monti, sono il simbolo della gioia, dell'esultanza, ma anche il tremare, cioè il tremore dei monti. Ricordate che quando sale sul monte tutto il monte Sion tremava, no? Viene interpretato in maniera più poetica, non è un monte che trema, ma è un monte che esulta, non riesce più a stare nella pelle, salta addirittura, no? Come quando un bambino continua a saltellare perché è contento, che bello, no? Ecco, anche i monti stanno saltellando, stanno accompagnando Israele nella sua uscita dall'Egitto per andare finalmente nella terra promessa. Voglio ricordare che Egitto qui, ecco, Mizraim si dice in ebraico, uscì dall'Egitto, da Mizraim. Mizraim letteralmente, tradotto letteralmente, vuol dire doppia angoscia. L'Egitto, la parola Egitto non esiste nella Bibbia, esiste doppia angoscia, cioè l'Egitto non è un luogo geografico, ma è una situazione. È la situazione di chi sta soffrendo a causa della schiavitù. Quindi, come dire, io sto soffrendo una difficoltà, dico sto vivendo l'Egitto, no? Sto vivendo l'angoscia. Ecco, quindi questa Mizraim. Le colline come agnelli, non è neanche come agnelli, in ebraico c'è le colline come figli di un gregge. Figli di un gregge sono gli agnelli, questo si capisce, però letteralmente è così. E poi abbiamo la terza strofetta. Che cosa è a te, mare, che fuggi? Cioè, in fondo è la domanda che fa il mare. Perché fuggi, mare? Perché scappi? E tu, Giordano, che ti volgi indietro, perché? E voi, monti, neanche voi, e monti, che saltellate come arieti, e voi colline, e colline come figli di un gregge, per dire perché tutto questo, perché? Perché avete questo? Ma il motivo è molto semplice: sta cominciando una creazione nuova, sta cominciando un mondo diverso, un mondo nuovo, un mondo pieno di luce, un mondo dove non c'è più spazio per l'angoscia, un mondo dove c'è l'inizio di una vita totalmente rinnovata. E poi avanti. Per essere di fronte al Signore, è l'ultima strofetta, trema o terra. Quindi perché trema la terra? Perché è davanti al suo Signore. Allora, oh, mamma mia, uno così grande, cosa devo fare? No, ricordate Pietro, Giacomo e Giovanni, quando salgono il monte della trasfigurazione, erano intimoriti, no? E Pietro non sapevano cosa dire perché erano spaventati di questa visione. Quindi tu, c'è qualcosa di grande, quindi per essere di fronte al Signore trema, o terra, di fronte al Dio di Giacobbe. Cosa fa il Dio di Giacobbe? Il mutante, la rupe in un lago di acque. E poi il macigno in una sorgente di acque, viene ripetuto due volte, di acque, quasi a dire che il Signore cosa ha fatto? Ha ribaltato tutto. Il nostro Dio è specializzato nel ribaltare le situazioni, anche le più intricate, le più difficili, e si capisce, no? Ricordate che passaggio, Pasqua vuol dire passaggio, Pesà, che è quindi il grande passaggio, passaggio dalla vita alla morte, dalla morte alla vita, da una non vita a una vita nuova, la vita di liberi, non più di schiavi, non più di servi, la vita di non popolo. Ricordate, no, che Osea dice tu eri non popolo, adesso ti chiamerai popolo mio, e quindi ormai cambia tutto, c'è un radicale cambiamento. Ed è interessante vedere che per esempio questo salmo viene citato anche da Dante, no? Dante nel Purgatorio, no? E quando le anime arrivano alla spiaggetta del Purgatorio, non so se avete in mente, no? Dei tempi del liceo, a un certo punto, in exitu Israel d'Egitto, cantavano tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo è poscia scritto. Quindi, E mi ricordo che questa frase l'avevo io incisa sulla finestra del seminario minore quando sono venuto via, perché era stato davvero un'esperienza durissima, 600 alunni in un ambiente enorme, cioè non enorme, neanche troppo enorme, per cui cameroni, e mi ricordo che il pensiero di andare a Venegono, io con la mia matita ho scritto una delle finestre del camerone: in exitu Israel d'Egitto. Finalmente usciamo dall'Egitto, entriamo in un altro posto un po' diverso. Però questo, perché in exitu Israel d'Egitto, qui Dante dice perché finalmente si esce dalla situazione di schiavitù, che è quella del peccato, della morte, e possiamo entrare in questa purificazione, che è quella del purgatorio, quindi è un uscire da questo Egitto per entrare, e quindi le anime cantavano, scendendo sulla spiaggetta dell'antipurgatorio, cantavano questo, e quello che di questo salmo è poi scritto. Va bene, adesso possiamo leggerlo noi, questo salmo, che ormai sappiamo il modo, perché tutte le domeniche si viene cantato, letto, però magari valeva la pena di leggerlo anche così per capire qual è il motivo per cui viene letto, anche perché il vero uscire dall'Egitto è l'uscire dalla morte che Gesù ha provocato attraverso il suo Venerdì Santo e il suo primo giorno della settimana, che è la domenica, che allora era il giorno della creazione della luce. Gesù è la luce vera che illumina ogni uomo. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Il mare vide e fuggì, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Che hai tu, mare, per fuggire? Tu, Giordano, che ti per volgerti indietro? Voi, monti, che saltellate come arieti, e voi, colline, come agnelli di un gregge. Trema terra davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che rupe in una discesa di acque, la roccia in una sorgente di acque. Ecco, interessante che Giacobbe, no? Casa di Giacobbe, Giacobbe, ricordate che quando nella Bibbia si parla di Giacobbe, ricordate che sono due nomi, come si chiamava Giacobbe? Jacob. E Dio gli ha cambiato il nome. Però quando si viene usato di nuovo e si vuol dire che tu Israele sei povero, si dice o Giacobbe. Quando invece sei un popolo riuscito, o Israele. È un po' come Pietro e Simone, no? Quando nel Vangelo noi diciamo, Gesù dice Simone, vuol dire non sei Pietra, sei un po' più poverino, sei debole, fragile. E così quando si vuole esprimere la fragilità di Israele si parla di Giacobbe, perché Giacobbe vuol dire sgambetto, uno che fa gli imbrogli, uno che ti fa lo sgambetto per trattenerti, no? In effetti il nome Giacobbe gli viene dato perché quando esce dal grembo materno il suo fratello, Giacobbe gli teneva il calcagno, ecco, uno che tiene il calcagno, ecco, l'ha chiamato Jacob, e l'altro Esaù, no? Perché era peloso, eccetera. Quindi, però per cui nella Bibbia cosa si dice? Non temere vermiciattolo di Giacobbe, cioè sei fragile Giacobbe, no? E invece no, tu sei la roccia di Israele, ecco un'altra cosa, capite? Quando si vuole sottolineare la forza viene chiamato Israele, quando si vuole sottolineare la povertà viene sottolineato invece Giacobbe.